4 minuti dopo le 9, super caraibici gli Eurythmics di questa Ride by Your Side, in una giornata che di caraibico c'ha solamente il tifone della notte. Stiamo per cominciare la seconda parte del giorno delle locuste, ma prima di sentire il professor Santoro che è già in collegamento, un aggiornamento importante che arriva sulla storia del barile da parte del professor Di Stefano, che nel frattempo ha indagato e ha scoperto cose pazzesche.
No, semplicemente che prima del barile, per misurare i liquidi, c'erano i fiaschi di olio fiorentino, 33 litri, i boccali di Roma 58 litri e le caraffe di Napoli 60 caraffe, che erano pari a 43 litri.
Pazzesco, quante ne sa? Lei, professor Santoro, lo sapeva?
Buongiorno, no, francamente no, non mi intendo molto di barili.
Però oggi può fare il bullo con gli studenti parlandogli delle caraffe napoletane, dei fiaschi fiorentini che preludevano il barile come unità di misura del greggio. Prima di cominciare, professor Santoro, però, l'avevamo detto, avremmo parlato delle politiche fiscali di Trump e sui suoi e dei suoi effetti sull'Europa, le chiedo però due parole da dedicare a Manu Ginobili e alla sua stoppata decisiva. In questi giorni stanno girando sui social dei meme fantastici con Ginobili che stoppa chiunque, Michael Jordan, Barack Obama, il mondo intero, il globo terracqueo. Vuole dire qualcosa su Ginobili?
Beh, come le sai, io i social non li frequento. Su Ginobili cosa si può dire? Chiunque ami il basket, ama quel giocatore, ama quel gesto, per di più stoppare un giocatore che è proprio il contrario di Ginobili da tutti i punti di vista, come Harden, dà una soddisfazione doppia e far vincere gli Spurs, tra l'altro.
Avrebbe dovuto vedere lo sguardo attonito del professor Di Stefano, perso nel vuoto di senso per lui di questa conversazione. Dopo gli spiego.
Ho detto chapeau.
Metta Ginobili su Google, che intanto ripassa, mentre il professor Santoro ci parla, innescando anche lui la pompa, come ha detto Donald Trump, di quelli che saranno gli effetti dell'innescamento della pompa fiscale di Trump, per lo meno sull'Europa.
Sì, perché passano i giorni e si rivelano i dettagli, si fa per dire, del piano di Trump, e soprattutto cominciano ad esserci riflessioni un po' più approfondite che ci riguardano direttamente, e il quadro, devo dire, non è particolarmente positivo. Innanzitutto la prima conseguenza che potrebbe derivare dalle politiche fiscali di Trump annunciate, se verranno attuate, è un acuirsi della concorrenza fiscale sia tra i paesi europei e gli Stati Uniti sia all'interno dei paesi europei. Questo perché? Perché come abbiamo detto Trump decide di ridurre, propone di ridurre l'aliquota di tassazione delle società e quindi in particolare delle multinazionali americane dal 35 al 15%, questo già lo sapevamo. Inoltre, nelle pieghe della sua proposta si capisce anche che vuole cambiare il sistema di tassazione che fino ad oggi era basato sul principio della residenza e spostare e adottare invece il principio della territorialità. Questo cosa significa concretamente? Significa che ogni multinazionale americana andrà ad essere tassata con l'aliquota del paese dove fa l'investimento, dove costituisce la sua sussidiaria, per esempio. E questa è una grossa differenza rispetto a prima. In pratica Trump sta dicendo a tutti gli altri paesi, a cominciare dagli Stati europei, vi sfido, io metto l'aliquota al 15%, attraggo, faccio tornare indietro le multinazionali americane, tra l'altro concedendogli uno sconto su quello che dovrebbero pagare per i soldi che avevano portato all'estero, e vediamo se voi siete in grado di scendere sotto questa aliquota. Questo potrebbe avere degli effetti molto negativi, spingere i paesi europei a riprendere, anzi non l'hanno mai interrotta se non con la crisi, la concorrenza fiscale sulla tassazione delle società e avere quindi delle conseguenze negative per in generale la coesione tra i paesi europei e poi concretamente proprio per le casse degli stati europei. E questo è solo l'inizio, perché poi ci sono anche conseguenze peggiori all'orizzonte. Nel momento in cui l'intero pacchetto fiscale dovesse essere approvato così come è stato proposto da Trump, generando quindi quel problema di aumento del debito di cui parlavamo, si parla di, secondo diverse stime, insomma, ma dai 3 ai 5 trilioni di dollari nell'arco di 10 anni, che vuol dire un equivalente nell'arco di 10 anni di un quarto del debito americano, chiaramente diluito nell'arco di 10 anni, ma è un incremento straordinariamente elevato, come già gli Stati Uniti hanno fatto in altre epoche storiche. Questo che cosa comporterà? Che gli Stati Uniti cercheranno di far affluire capitali per sottoscrivere questi titoli del debito pubblico, alzando presumibilmente i tassi di interesse, rafforzando il dollaro. Questo avrà delle conseguenze perché o i capitali defluiranno dall'Europa per andare a cercare questi alti rendimenti, quindi sottraendo capitali all'Europa, oppure, peggio ancora in un certo senso, l'Europa sarà costretta ad inseguire gli Stati Uniti su questo terreno del rialzo dei tassi di interesse, con effetti negativi ovviamente sugli investimenti interni. E poi c'è uno scenario ancora più catastrofico,
ancora.
Dipende dai punti di vista, in un certo senso, e so che molti ascoltatori di Radio Popolare sono sostenitori ferventi dell'uscita dall'euro. Ebbene, io mi limito a far notare che l'uscita dall'euro e la fine dell'euro è, come si sarebbe detto una volta, del tutto funzionale agli interessi imperiali degli Stati Uniti. Perché è ovvio che in un momento, in un periodo, che non sarà un momento, durerà anni, in cui gli Stati Uniti avranno bisogno di capitali per finanziare questa manovra di defiscalizzazione, beh, se l'euro non ci fosse più, e se fosse disperso in mille monete, alcune delle quali molto deboli, per esempio la nostra, attirare capitali per gli Stati Uniti sarebbe molto più semplice, anche con tassi di interesse relativamente contenuti, proprio perché gli investitori europei non si fideranno più ad investire in monete deboli. Ecco, mi limito a dire questo ai molti che so essere appassionati della uscita dell'euro.
Il professor Santoro, quando entra sul parquet dell'economia, lo stesso ball handling di Steph Curry, ci ha restituito un quadro ineccepibile. Ma visto che è alla stazione, perché non va a Bari direttamente col treno e glielo dice? Sono tutti lì, c'è Draghi, c'è Schäuble, c'è Mnuchin, c'è la Yellen. Poi magari fa anche...
Non posso perché stasera c'è gara 1 dei playoff.
Ah, ecco. Adesso mi è chiaro. Va bene. Grazie, professor Santoro. Mi raccomando, faccia anche lei gli auguri alla Tanica che compie 80 anni.
Non mancherò, arrivederci.
Arrivederci, buona giornata, buona giornata. Era tanto che non sentivo pronunciare a questi microfoni la locuzione interessi imperiali degli Stati Uniti. Lo ha fatto il professor Santoro, che riesce a tenere insieme questo un concetto come questo con quello di Manu Ginobili. Riprendiamo il filo della scaletta.
Possiamo riprendere prima del filo della scaletta, perché è strettamente connesso a quanto detto pochi minuti fa dal professor Santoro e al G7 che si apre quest'oggi a Bari. Sono arrivati i dati proprio questa mattina presto, cioè alle 8:10, quando noi eravamo appena in onda, sull'andamento dell'economia tedesca. Accelera la crescita dell'economia. Nel primo trimestre il PIL è salito dello 0,6% rispetto all'ultimo trimestre del 2016, e quindi rispetto allo stesso periodo di un anno fa l'aumento è dell'1,7%. A trainare l'economia tedesca è sia il mercato interno, specie il settore delle costruzioni. Questo è particolarmente interessante perché magari settimana prossima approfondiremo la bolla speculativa che c'è nel mercato immobiliare anche in Germania, a cominciare dalla città di Berlino, sia l'export che ha superato le importazioni. L'inflazione si conferma al 2% su base annua, si conferma appunto la stima preliminare, e quindi l'economia tedesca viaggia a ritmi corrispondenti a quelli previsti, spinta soprattutto appunto dall'andamento dei consumi interni e in particolare dal mattone.
Tanto ieri c'era questo interessante botta e risposta sui giornali italiani, lo abbiamo raccontato in rassegna stampa, tra Schäuble, intervistato da Repubblica, che oltre a rilanciare l'asso franco-tedesco tornava a ribadire l'esigenza da parte degli stati di fare le riforme, e il fondo del Corriere della Sera di Federico Fubini, che diceva: sfatiamo un mito, ma quali riforme? Se c'è un paese che non ha fatto le riforme è la Germania della Merkel, perché ha ereditato quelle di Schröder, quindi di che riforme sta parlando?
Assolutamente vero, e come abbiamo sulle colonne di Valori fatto più volte anche nel numero della settimana scorsa, non solo non sono state fatte le riforme, ma dal punto di vista dell'opacità il sistema economico e societario tedesco è uno dei più distanti dalle regole della trasparenza dell'Unione Europea anche sui temi dell'antiriciclaggio, quindi sarebbero molti i miti da sfatare appunto sulla qualità e l'aderenza della Germania appunto alle regole europee.
Una di quelle notizie che scatenano l'adrenalina nel corpo del professor Di Stefano è quella che vi stiamo per dare, con gli hedge fund che finiscono sotto inchiesta accusati di aver gonfiato il valore del portafoglio obbligazionario. Prima di dare la notizia volevo raccontarle che anch'io ho avuto un grosso problema di portafoglio gonfio nel weekend scorso, gonfio non di denari ma ricevute al bancomat, biglietto da visita, cioè era tutto stracciato, era talmente gonfio che ormai era tutto stracciato. L'ho tirato fuori a casa dei miei e mio papà, impietosito dalle condizioni di quel portafoglio, è andato nella sua stanza e ha praticamente un armadio che è pieno di portafogli omaggio che ha ricevuto nel corso di tutta la sua vita. C'è presente che una volta si dà le agende, i portafogli omaggio, ne ha tipo 100-150, e mi ha fatto dono di un portafoglio griffato niente poco di meno che Alain Delon. Cioè, adesso c'è il portafoglio Alain Delon, che c'è dentro le cartacce come prima, però è Alain Delon. Niente, glielo volevo raccontare, mentre invece vediamo di questa vicenda degli hedge fund sotto inchiesta per aver gonfiato il valore del portafoglio obbligazionario.
Sì, la notizia è anche questa della notte, e la conferma di un procedimento che in realtà è in corso da tempo negli Stati Uniti, e che riguarda in particolare il fatto che gli hedge fund avrebbero amplificato il valore del loro portafoglio obbligazionario. In particolare nel mirino c'è il pacchetto che riguarda 70 miliardi di dollari relativo appunto a questa indagine che è partita dalla testimonianza di un ex broker, Frank Di Nucci Junior, che ha dichiarato ai magistrati e agli investigatori che la Premium Point Investment Investment avrebbe appunto fatto operazioni non consentite per manipolare il mercato delle obbligazioni legate ai mutui. Questa Di Nucci si è dichiarato colpevole lo scorso mese nella Corte federale di Manhattan per frode e cospirazione e ha dato gli elementi agli investigatori per ampliare appunto l'indagine su questa manipolazione di cui si sarebbero resi responsabili diversi fondi altamente speculativi, i quali avrebbero appunto manipolato il valore dei loro portafogli degli investimenti nel segmento obbligazionario per migliorare le loro performance in un anno, lo ricordiamo, che è stato particolarmente negativo per gli hedge fund, nonostante siano stato raggiunto, come avevamo raccontato la scorsa settimana, il valore massimo di 3 trilioni di dollari complessivamente in amministrazione da parte dei fondi altamente speculativi, gli stessi al centro della famosa serie appunto Billions televisiva.
A proposito di serie televisiva, attenzione, perché stiamo per aprire la Mystery Box. Vediamo che cosa c'è sotto. 1, 2, 3, via! Oh, allora, vediamo un po', nella Mystery Box ci sono cavolini di Bruxelles, jambon iberico, prugne omeboshi, poi che cosa c'è? Sale dell'Himalaya, caciotta toscana, si può fare un buon piatto, ma ecco, ci sono anche dei debiti.
Dei mega debiti, in particolare stiamo parlando del fatto che in settimana, anzi nei giorni scorsi, l'agenzia Moody's ha ulteriormente tagliato il rating di Endemol, la società basata in Olanda e che è la proprietaria di diversi format, tra i quali il più famoso sicuramente Masterchef.
Ecco, il Grande Fratello.
Il Grande Fratello per prima è quella che gli ha portato al successo e che ha puntato i riflettori degli investitori speculativi proprio su Endemol.
Adesso fanno il format case di produzione da incubo con Gordon Ramsay e Cannavacciuolo che vanno.
Potrebbero anche farlo, ma prima devono mettere mani ai conti, perché sostanzialmente i conti sono questi: Endemol complessivamente a fine 2016 ha raggiunto un fatturato di 1,86 miliardi di dollari e un margine operativo lordo prima degli oneri straordinari però di soli 209 milioni, e questo viene considerato assolutamente insufficiente perché l'indebitamento a fine 2016 sarebbe di 9 volte il valore complessivo dell'azienda, e quindi la situazione è prossima al rischio o di un chapter 11, che però in Olanda non c'è, o comunque di una ristrutturazione del debito. Il debito è in capo alla controllante Media Arena BEV, a sua volta partecipata al 50% dalla 20th Century Fox e dal fondo USA Apollo. Sono loro gli azionisti di controllo in questo momento della società che produce appunto i format televisivi, ma in realtà è fin dall'inizio, dalla gestione Goldman Sachs Mediaset, che uscì poi dalla compagnia del 2012, che la posizione debitoria era cominciata a diventare molto pesante proprio con quell'operazione iniziale di acquisto fatta appunto da Mediaset Goldman Sachs a debito e poi amplificata nei passaggi successivi da solite operazioni di venture che hanno scaricato il debito sulle spalle della società, puntando sulla capacità di produrre profitti che invece appunto Endemol non sta dimostrando.
Sulla zampa.it stavo cercando notizie dedicate alle volpi, purtroppo non ne ho trovata nessuna, anzi una sì, quella vecchia volpe di Bolloré che vende a Bolloré e incassa 2,4 miliardi.
Esattamente, gli incroci societari che sembrano essere appunto una delle caratteristiche della firma del finanziere bretone Vincent Bolloré portano a un'operazione di quelle classiche che vediamo di solito in Italia e che suscitano in genere grandi polemiche, cioè Vivendi, la società di comunicazioni controllata appunto dallo stesso Bolloré, ha lanciato un'OPA per acquistare il 60%, per praticamente portarsi a casa il controllo integrale di Havas, il gruppo che opera nel settore della pubblicità, dell'advertising e dell'editoria, e l'offerta è di 2,3 miliardi di euro, ma a vendere chi sarà? Appunto lo stesso Bolloré, quindi sostanzialmente con la cassa di Vivendi Bolloré si porta a casa la sua finanziaria di famiglia, si porta a casa 2,3 miliardi, fosse al posto di Mediaset mi preoccuperei, e non poco, perché questi 2,3 miliardi di liquidità che Bolloré porta a casa, in parte per ridurre la posizione debitoria, ma anche per fare cassa, appunto possono diventare un'arma molto pericolosa per il braccio di ferro in corso sul controllo di Mediaset.
Prof, abbiamo 2 minuti e mezzo e tipo 8 altri punti della scaletta, facci lei.
Possiamo fare un brevissimo excursus sul settore dell'editoria per restare nel campo che abbiamo appena aperto, e cioè Confindustria ieri ha approvato l'aumento del sole, ma saranno versati solo 30 milioni di euro in una manovra ipotizzata da 70 milioni, e non a caso il CDR del Sole 24 Ore ha ribadito il giudizio negativo sul volume della ricapitalizzazione che è stato approvato appunto ieri dal Sole 24 Ore. Va benino i conti invece di RCS grazie alla cura di Cairo, che ha confermato che si potrà arrivare a un margine lordo di 140 milioni di euro a fine anno, e la Mondadori paga l'effetto Rizzoli Libri perché vede salire i ricavi grazie all'acquisizione dei Rizzoli Libri, porta 20 milioni in più l'anno, ma vede anche salire le perdite un po' legate al business dell'editoria scolastica, che per la Rizzoli conta 8 milioni, e così la casa editrice presieduta da Marina Berlusconi chiude il primo trimestre del 2017 con una perdita di 9 milioni di euro. Sui conti della Mondadori non pesano solo Rizzoli, ma anche complessivamente l'andamento non particolarmente favorevole dei periodici. Nel mirino ci sono in questo momento Panorama e Chi, che stanno mostrando la corda dal punto di vista dei risultati, e le catene dei negozi che vedono il calo del 3,5% delle vendite e quindi anche dei risultati.
Per chiudere, ricordiamo magari il prezzo per il salvataggio delle tre good bank, Banche Marche, Banca Etruria e Cassa di Risparmio di Chieti, che come annunciato è di 1569 esuberi entro il 2020, UbiBanca.
Un terzo praticamente dei lavoratori.
Ebbene, così l'ha annunciato UbiBanca, il 32% della forza lavoro dei tre istituti di credito, tutto per ottenere 200 milioni di risparmi, e a chiudere i battenti saranno 140 filiali delle banche in oggetto e altri 700 sportelli saranno ristrutturati. Non abbiamo più tempo di dire altro e quindi chiudiamo qua, perché siamo arrivati alle 9.25 con la pubblicità incombente. Tra poco, come sempre, e dopo il GR Zona Mista con Massimo Bacchetta. Ma lei c'ha lì qualcosa sulla punta della lingua, lo vedo.
No, sono tranquillo, se non che Padoan risponde al professor Santoro e dice che non si preoccupa della riforma fiscale di Trump.
Ah, va bene, magari li sentiamo insieme la prossima settimana, facciamo un match di wrestling radiofonico. Nel frattempo invece, buon weekend a tutti, noi finiamo qua, ci ritroviamo la prossima settimana con il giorno delle locuste.
Buon fine settimana.
Arrivederci.